È partita.
Il blocco del microfono.
Il blocco del microfono. Allora, facciamola come prima. Raccontami le tue quattro fasi produttive. Poi io ti racconto
allora,
le mie.
Ci sono quattro fasi tecniche proprio nell'atto dell'arrivare al lavoro finito, che una, la prima, prevede la stesura dello smalto, quindi in genere due colori utilizzo, al massimo tre. Quindi c'è questa prima fase di stesura dello smalto, il momento che viene asciugato, ad asciugarsi, stendo il bitume a coprire tutta la superficie, quindi compresi anche i colori. Il terzo passaggio, la terza fase, è quella del lavaggio con solvente tramite straccio sulla superficie, quindi andando a riscoprire alcune parti delle parti colorate o la superficie nuda del supporto, e come ultima operazione, ultimo step, è appunto la vetrificazione del lavoro. Però quando ho concepito questo mio come dire questo mio processo, il processo tecnico è conseguenziale a quello ideale che mi ero preposto, quindi alle quattro parti tecniche corrispondono in realtà, partono da quattro parti teoriche, che sono: la prima è la stesura del colore, che corrisponde all'elaborazione di un pensiero, di un'emozione, di un sentimento. La seconda parte, quella della copertura col bitume, corrisponde a un'autocritica, un'autocensura rispetto al proprio pensiero, al proprio sentimento, nel momento in cui penso di esporlo a qualcuno, come generalmente fanno le persone quando c'è un'emozione. La prima, la prima reazione è quella di coprirla, no? Nella terza fase, quella dove viene lavata via tramite solvente, lavato via il bitume, è come se io decidessi di raccontarti la mia emozione, il mio sentimento, ma volessi poi solo farti vedere o dire quello che mi sento di dirti o di farti vedere,
di permetterti
di vedere o sentire. E quindi alcune parti sul lavoro, sulla pittura, rimarranno ancora coperte dal bitume. Quella è la parte che ancora uno tende a tenere per se stesso e non a espletare ad altri. E la parte finale, quella di vetrificazione dell'opera, è come volergli dare una posizione definita e definitiva, e quindi eterna, se vogliamo, no? Quando io ho concepito questi miei lavori, e sono lavori che ormai durano da anni, perché poi si sono man mano evoluti. Per esempio, i primi smalti che usavo erano non erano acrilici, però con il lavaggio al solvente parte del colore andava via, e quindi ho iniziato a usare smalti all'acqua. Oppure alcuni bianchi tendevano all'ossidazione, quindi al tendere verso un colore giallognolo che sembrava più sporco che non un colore naturale, e quindi sono stati anni di prove fino a trovare tutti i materiali giusti. E a fine di questo mio lavoro, perché penso di aver raggiunto comunque un risultato che poteva soddisfare il rapporto che c'era nella mia testa da esprimere con quello pratico del farlo, è arrivato poi il tuo lavoro, e il tuo lavoro in realtà ha dato corpo e anima, perché non escludo nessuno dei due. Se tu lo guardi da fuori un nostro lavoro, puoi percepire questa cosa qua, cioè la tua parte in metallo, quindi quella più scultorea, è proprio corpo, perché lo rende il quadro tridimensionale, gli dà una struttura, gli dà una forza che prima non aveva. Quindi la tua parte, secondo me, dal lavoro zero che abbiamo fatto, la mia percezione è stata quella che, ok, prima pensavo che il quadro potesse essere finito come l'avevo concepito io, in realtà poi vedendo
telecamera antivelocità in avvicinamento,
siamo in macchina, ci sta, vedendo il tuo apporto, allora a quel punto lì ho capito che non erano in realtà conclusi, sono conclusi adesso. Adesso sono delle opere che parlano da sole, mentre prima forse le mancava la voce.
Sì, il mio approccio è diverso, nel senso che parto a lavorare su queste opere da qualcosa che c'è già, che ha una sua struttura, che è definito, e pensandoci così, no? Provando a ragionarci con un po' di salti mentali, mi viene da fare un parallelismo con quello che è il mio lavoro, cioè con il lavoro educativo. Quindi io parto da una cosa che c'è già, che è fatta, e come prima fase io tento metaforicamente di mettermi in contatto con il quadro, non tanto di capire che cosa tu volessi dire quando hai fatto quel quadro, ma quanto quanto quel quadro voglia dire a me. E questo comprende anche l'osservazione strutturale, cromatica, strutturale, perché poi alcuni dei tuoi quadri sono un pochino più materici per il modo in cui è stato steso il colore, quindi cerco di capirlo in quel modo, e poi provo a immaginare. Infatti anche comunque il mio processo di lavorazione è cambiato nell'arco della creazione della mostra intera.
Sì.
Ad esempio all'inizio me li stampavo su carta, dimensione reale, poi ho cominciato invece...
Li hai sentiti di più alla
sì,
fine?
Sì, li ho sentiti di più, non ho avuto bisogno di stamparli su carta, ma soprattutto non ho avuto più paura che il mio intervento li danneggiasse in qualche modo, e quindi ho cominciato a lavorare direttamente...
Telecamera antivelocità in avvicinamento.
Ce n'è un'altra. Ho cominciato a lavorare in maniera anche un po' brutale direttamente sul quadro, senza più paura di rovinarlo. Quindi a tagliarci sopra, cioè a tagliare il metallo sopra, a saldarlo tenendolo sul quadro, senza più paura di rovinarlo.
Che io tra l'altro questa cosa l'ho percepita in te. Infatti quando adesso non mi ricordo più precisamente qual è stata la tua affermazione, cioè la tua domanda, però io ho detto no, ma fai, cioè anzi, devono, cioè questo esoscheletro alla fine deve emergere e deve spaccare la pelle magari.
Ma infatti io poi sono arrivato lì, quindi sempre seguendo la falsa riga del progetto educativo, c'è un mio intervento che va a cercare di modificare in maniera più dolce o a volte in maniera anche più decisa quello che è la struttura visiva del quadro, provando a immaginare che cos'è che potrebbe venire fuori da quel quadro, e alla fine si conclude con una sorta di assemblaggio, perché poi le parti sono diverse proprio materialmente, vanno messe assieme, e l'assemblaggio che viene fatto anche lì direttamente sulla tela e che poi diventa diventa uno scheletro, diventa una protezione, ma se esagero può anche diventare una gabbia che limita in qualche modo, che protegge eccessivamente, sì. Protegge magari dove non ce ne sarebbe bisogno.
Ma secondo te, tu continui?
Sì, sì.
Secondo te, cioè, allora, noi siamo legati da amicizia,
sì.
Lunga amicizia. Ma
sì, perché adesso
l'excursus,
ma io
raccontarli, non contiamoli.
Non troppi. Li contiamo, però io ero piccino quando ti ho conosciuto
nella
sala prove sotto la biblioteca di Villa Perosa.
È vero, dal buon Gialbi. Chi era Gialbi? No.
Sì, lui c'erano lui, c'era il cieco, c'era l'Erding.
È vero.
C'era Ugo.
Sì.
E io penso di aver avuto 14 anni all'epoca.
Quanti anni abbiamo di differenza?
Io adesso ne ho 46.
Dalla vita, io non so quanti anni abbiamo di differenza.
Io 79 sono.
E io 76, ok.
Mica tanti.
3 anni. Ma
quindi ora ne avevo già 15, almeno, perché te avevi la patente.
Sì. Ma noi avevamo, cioè, ci siamo conosciuti, poi ci siamo persi
per un sacco di anni.
Per un sacco di anni.
Ci siamo ritrovati per esperienze comuni.
Sì, anche perché noi avevamo già, tu mi avevi già ai tempi proposto una collaborazione che poi avevamo fatto.
Sì, avevamo fatto un paio di cose, di mie foto.
Sì, tue foto.
No, e poi ne abbiamo fatto anche quelle quattro grosse, quelle che sono belle, quelle lì, quelle delle figure femminili.
Sì, quelle. E quelle erano le altre.
Le prove che avevamo fatto di quelle lì, erano altre due cose più piccole.
Ah, okay.
Due foto più piccole, una è una luna, era una luna che tu ci avevi lavorato sopra, e l'ho regalata quella. E una era una lucertola, una foto di una lucertola.
Bravo. Ma tu non mi hai mai invitato all'esposizione?
Ma perché non l'avevo neanche fatta, non era neanche una personale, era insieme ad altre cose in una cascina.
Ah, è vero, ma l'avevo raccontato.
Cascina poco fuori Pinerolo. Quelli ce li ho, quelli grossi ancora. Ce li ho, e come, mi piacciono un sacco quelli.
Non li avevi regalati al barista?
No. E poi ci siamo ritrovati perché te mi fai i tatuaggi.
Ma scusa, ma com'è che secondo te, allora io... ho sempre creduto nella collaborazione artistica, ma ho sempre fatto fatica a trovare, o forse gli altri hanno fatto fatica a trovare in me qualcuno con cui poter fare un discorso del genere. Non ha funzionato subito.
Non lo so, io credo sia una di quelle cose che, cioè, non è spiegabile in maniera razionale.
Però alla base non c'è competizione, perché se ci
fosse. No, assolutamente.
Però io penso che alla base tra persone che fanno arte adesso sia difficile non provare quel sentimento lì.
Però boh, non lo so, metti anche...
Io personalmente non l'ho mai provato per nessuno. Nel senso che magari qualche volta mi sono anche girati i coglioni, perché tu hai avuto una bella idea, non ce l'ho avuta io. Ma non che andassero a ostacolare un certo tipo di collaborazione.
No, poi ti aggiungi, cioè, un fattore secondo me molto terra-terra, è che quando, in poche occasioni in cui riusciamo a frequentarci un po', ci piace chiacchierare un sacco, senza troppe...
Anche se separatamente io e te siamo due che riflettono.
Sì,
sì,
ne parliamo poco magari.
Tu forse un po' di più?
Però sì, anche perché io intanto...
Ma tu sei socievole, sociale?
Oddio, no, non particolarmente. Nel senso
ma conosci
che...
un botto di gente?
Ma però conosco gente. Mm. Nel senso che io lo dico sempre quando parlo, dico io non posso parlare, perché io di amici ne ho già due, quindi va bene così, no?
Perché tre fanno fiera,
perché tre
due fanno mercato.
Tre fanno già casino. Io conosco un sacco di gente e mi riconosco, ma senza... false modestie o cose, che io ho una buona abilità a chiacchierare. È una cosa che mi riesce bene, riesco anche a spaziare tra argomenti. Questa è, probabilmente è una qualità innata, cioè non è una cosa che ho imparato, non è merito mio.
Sì, d'accordo, però quando abbiamo poi ragionato su cosa poter fare insieme, in realtà non ci sono andate troppe parole.
No, probabilmente avevamo davvero un'esigenza di tirare fuori qualcosa.
Però come è nato Exostrati? Però io mica me lo ricordo.
È nato, secondo me, durante l'ultimo tatuaggio. Mi ricordo che era...
Siamo andati a mangiare...
Era un lavoro di mezz'oretta da fare e siamo rimasti 4 ore praticamente.
Sì.
Poi siamo andati a mangiare.
Poi siamo andati a mangiare.
Poi siamo tornati. E l'idea ci è venuta di lì.
Sì, però io non mi ricordo più. Cioè, era già nel dettaglio.
In realtà... No, era un ti porto qualcosa a prova.
Ok.
Era più così.
Che comunque alla fine forse da queste cose qua, no? Molto semplici nascono cose più...
Sì, perché in realtà secondo me valgono di più secondo me, proprio perché forse perché non siamo due chiacchieroni, valgono di più le esigenze non dette.
Aspetta, però adesso siamo chiacchieroni per un motivo, perché ci è stato chiesto di esserlo.
Però in realtà io non sto mica faticando.
No, neanche io. Manca solo la musica di sottofondo. Sì, in realtà...
Sono le esigenze non dette, nel senso che tutti e due probabilmente avevamo un desiderio di tirare fuori qualcosa e detto, ma sai cosa, piuttosto che... Cioè, nel senso, perché magari devo andarmi a cercare una collaborazione forzata? Guarda qua che è venuta fuori...
Sì, no,
fuori...
è nata spontanea.
Guarda qui che è venuta fuori da solo e...
Però cazzo, è venuta fuori una bella roba,
È venuta una bella roba. E tra l'altro poi ci stanno già venendo un sacco di idee per andare avanti, quindi... L'unica cosa che dobbiamo fare, non dobbiamo litigare quando diventiamo famosi.
Ok, allora dividiamo, stabiliamo già le percentuali. Io sono più bravo, ma tu sei più bello.
Io sono più bello.
Vabbè, facciamo metà e metà.
Facciamo metà e metà, così almeno compensiamo.
Ok.
E dove eravamo? È che sì, com'è nata la collaborazione?
Così, quindi ti porto qualcosa e tu prova.
Ti porto qualcosa e te prova. Il concetto di... forse ne abbiamo parlato davvero, cosa vuol dire ridurre un'opera, cosa vuol dire tirare fuori.
Beh, un minimo c'è
perché
stato.
In realtà all'inizio parlavamo di scheletro più che di strato.
Sì, e io ti parlavo anche di un qualcosa che aveva un'accezione un po' più negativa. Tu
sì.
L'hai girata sulla positiva, che alla fine è quella che ha vinto.
Perché sono un fricchettone dentro.
Perché sei fricchettone, però hai avuto ragione. Anche perché... Cioè, a guardarle così, non lo so, a te, ma a me arrivano in due modi, arriva ancora quella parte un po' più, non so, non saprei neanche come definire.
Macabra, lugubre.
Sì, un po' più lugubre, forse, per via del ferro arrugginito, non lo so, saprei dirti perché, però... sapendo e conoscendo il concetto, tutto il concetto che c'è dietro, perché poi va anche letta in un altro modo, no? L'opera d'arte che ti trovi da... adesso io opera d'arte non sono abituato a usarlo come termine, perché
sì,
è lo chiamiamo lavoro. Il nostro lavoro va visto, ma va anche letto, e quindi nel momento in cui alla vista c'è anche una lettura, allora questa cosa qua mi solleva un po' di più, cioè lo vedo un po' meno quella parte un po' più
lugubre,
la vedo più rischiata.
Non so, gli dà, non lo so, una speranza forse, perché poi alla fine perché uno decide di costruirsi uno scheletro, un'armatura? Perché si sentiva minacciato, vuole difendersi.
Ma è nella natura dell'uomo.
E quindi una volta che ti sei fatto la tua armatura, probabilmente sei un po' più tranquillo, no?
Sì.
Potrebbe essere questa una lettura.
Potrebbe
poi
essere.
Potremmo parlarne per altri 6 anni.
Sì, ma sarà interessante anche sentire opinioni altrui. Adesso
certo.
Io non so te, ma qualcuno, io ho già spoilerato qualcosa.
Sì, io anche ho fatto vedere qualcosa in giro.
Bene. E vabbè, a parte l'entusiasmo che sembra una cafonata dirlo, però un po' me l'aspettavo. Io in genere non sono mai contento di quello che faccio, ma questa cosa qua a me ha fatto impazzire, io questa cosa la devo dire.
Ma io ci sono arrivato oggi alla fase un po' più estatica, perché oggi finalmente li ho visti tutti insieme, perché sai, facendoli un po' per volta non è che li puoi anche accumulare, devi gestirti anche gli spazi di una casa da persona normale, quindi
sì, poi li vedi nel loro contesto,
li vedi in un contesto di una galleria, sì, tutti insieme, ti viene naturale dargli un ordine,
sì,
e quello mi ha gasato parecchio.
Che poi appunto l'ordine c'è, cioè l'ultimo che hai fatto è veramente...
È l'ultimo.
È bastardo.
L'ultimo. Non poteva che essere l'ultimo.
L'ultimo è il primo di... Perché...
Sì, l'ultimo di questa serie.
Allora, l'evoluzione c'è, ci sarà. Però sai che adesso, come adesso, tu hai qualche idea?
No, io adesso fatico ovviamente a vederla, ma perché comunque devi sedimentare.
Sì, no, devi sedimentare. Diciamo che Exostrati sarà così ancora per qualche tempo, ma non tantissimo.
Ma comunque, cioè, basta vederli, già col percorso espositivo che è stato studiato, si vede già il cambiamento.
Sì. Poi il bello di Exostrati è che non è una cosa a sé. All'occo ci ha già proiettato in un futuro un po' più ampio.
Sì, perché ad esempio l'idea del libro e dei libri, perché dei libri. Adesso ci sarà Exostrati parte 1
che andrà a finire in qualche museo,
addirittura a Grand Palais a Parigi, no?
Tanta roba. Sei contento, bro?
Madonna. Non avrei mai osato sperarlo neanche. E che altro?
Ma Locco è forte.
Sì, ne so. Non ha, poi mi piace, di lui mi è piaciuto un sacco, io l'ho conosciuto oggi, l'estrema naturalezza, no?
Sì.
Perché spesso quando ti approcci all'ambiente dell'arte trovi delle persone un sacco costruite,
sì,
si nascondono dietro a concetti inespressibili, parole impronunciabili, invece sì. lui riesce a dire delle cose, secondo me, molto forti, molto toccanti, però senza far ricorso a particolari metafore e soprattutto senza far ricorso a stereotipi tipici dell'arte.
Quello poi non ti fa sentire in soggezione, cioè non si pone in una posizione
di superiorità, un buon ascoltatore oltre che un buon oratore.
Il problema del mondo dell'arte è che trovi invece chi dovrebbe occuparsi dell'arte e aiutare, perché non è giusto, però collaborare.
Ma sai, posso dire una cosa che non c'entra un cazzo, ma che è venuta in mente adesso?
Sì.
Dovremmo farci un podcast.
Un podcast? Ma sai che.
Dovremmo farci
parlavamo.
Un podcast.
Chiamata. Chiamata, va bene.
Chiamata?
Sì. Pronto?
Edo.
Stavamo facendo una registrazione, ma va bene.
Questo. Volevo solo sapere quando arrivavi per la cena.
Allora, stiamo per imboccare la tangenziale nord, poi passerò da sito e prima devo accompagnare a casa il bro.
Vabbè, dai, perché ce n'aveva fame.
Ma mangiate, tanto io prima faccio la doccia. Va bene?
Ho acceso le luci fuori perché c'era il cane che abbaiava e non mi piaceva.
Ma è il suo mestiere.
Sta un po'.
È il suo mestiere.
E lo so, appunto, io l'ho accese perché.
Ho finita la collezione di Stranger Things.
Demis l'ha finita la collezione di Stranger Things, mi sta dicendo.
No, io a me manca ancora il Demogorgone Eclipse. Quello con l'Eclipse.
Cacciaglielo fuori.
Ma controllo i doppi.
Se i controlli dopo non ce l'hai.
Quello, ho beccato un di Eclipse, ma quello non riesco, non l'ho più comprato, cioè ne ho comprati solo più tre, quindi insomma ne ho già un po' di doppioni, mi sembra un po' eccessivo, però vabbè, i due Will ce li ho, quindi è andata.
E tu sei riuscito a trovare?
Quello, almeno quelli ce li ho. Comunque, dai, vi lascio registrare.
Dai, va bene, grazie.
Bene.
Ciao.
Dai, papi, ci vediamo dopo allora.
Dopo.
Ciao, ciao,
ciao. Dicevo, il podcast,
sì.
No? Noi ci pigliamo l'argomento del quale vogliamo discutere. Poi una volta iniziato, quando decidiamo di registrare la puntata del podcast, ci facciamo un giro di un'ora in macchina.
Allora,
parliamo di questa cosa e magari lo inframmezziamo con qualche canzone.
Sì, ma allora io ti dico, non è che non c'entra un cazzo sta cosa che hai detto. In realtà cade a fagiolo, perché è già un'idea che ci eravamo proposti con Allocco. In realtà il podcast era in realtà un video da mettere poi su vari canali, come potrebbe essere quello di YouTube e quello dell'associazione, dove si parlava d'arte. E però questa cosa dell'inframezzo, questa cosa della macchina potrebbe essere
il format era.
Sì, ma il format potrebbe avere due facce, una forse un po' più seriosa, ma neanche tanto. Allora, l'idea con Allocco era questa, poi smetto di chiamarlo Allocco, chiamiamolo Ale. L'idea che era venuta a me, ad Ale, era quella di fare tipo un salotto, ma molto spartano, con telecamere puntate, una che prendeva tutti e altre che prendevano i vari primi piani, ovviamente poi con un lavoro di post produzione,
certo.
Però dove poi si parlava di arte e intervenivano queste tre o quattro persone. E quella potrebbe essere una parte del format alternata o una parte dove in macchina, ascoltando un po' di musica e parlando di cose d'arte.
Sì, sì, magari troviamo, magari qualcuno interessa sapere queste cose, magari qualcuno pensa che stiamo dicendo solo vaccate, ci tiene a dircelo.
Sì, ma questo non mi tangerebbe, perché la cosa
però,
mi diverte.
Però perché no?
No, dico, se ti dicono che dici vaccate, chi te ne frega?
No, ma se mi dici solo stai dicendo una vaccata, ok, ma se mi dici, guarda, secondo me no, quella roba lì no, perché invece è così, allora è già.
Ma non
divertente.
Puoi intervenire, perché noi non siamo, cioè...
Noi no, però il podcast poi di solito dove lo pubblichi ci sono le persone che commentano.
Ah, beh, che commentano, sotto. Certo, sì.
O se no, quando diventiamo bravissimi andiamo in diretta.
Bravissimi, ok.
Prendiamo le telefonate da casa.
Va bene.
Qua faccio fermo?
Sì.